come vi dicevo stamattina, vorrei ancora lasciare come un'immagine che ci accompagna, oltre a quella di stamattina, in questo cammino di questa settimana. E mi rifaccio semplicemente come un piccolo aneddoto, sai, di quei raccontini che si inventano per istruirlo, però c'è un'immagine che vorrei sfruttare. Allora, il raccontino si intitola La cesta d'acqua. Allora, c'è un nonno e un nipote che vivono in una fattoria. E il nonno è un uomo pio. E tutte le mattine, quando si alza, prende la Bibbia e sta un po' a leggere, a meditare sulla parola di Dio. Il nipote, un ragazzino, che vede il nonno, lo fa anche lui. Ma dopo un po', il ragazzino dice al nonno: già ci capisco poco, e poi quello che capisco lo dimentico subito, non serve a niente, lascio perdere. Allora il nonno non risponde. E lì vicino c'era una cesta dove tenevano i pezzi di carbone, no? Prende l'ultimo pezzo di carbone dalla cesta, lo mette nella stufa e poi dice al nipote: vai al fiume, prendimi una cesta d'acqua. Il ragazzino prende la cesta, va al fiume, naturalmente quando arriva l'acqua non ce n'è. Allora il nonno gli dice: più veloce devi fare, più rapido, vai ancora. Lui ritorna, di nuovo, tutto fa più svelto, arriva, ma di acqua non ce n'è. E vorrebbe dire: se vuoi un po' d'acqua, prendo un secchio. Dice: no, ti chiedo una cesta d'acqua, devi essere rapido. Allora lui, il ragazzino ormai che ha capito che non poteva più farcela, no? E però accetta di andare una terza volta perché dice: così almeno, quando arrivo, gli dimostro che non serve a niente. Allora lui prende l'acqua per la terza volta, naturalmente arriva trafelato, ma senza, nella cesta acqua non ce n'è. E il ragazzino dice al nonno: vedi, non serve a niente. Allora il nonno dice al nipote: ma sei proprio sicuro? Guarda la cesta. Allora, il ragazzino si accorge che prima la cesta era tutta sporca di carbone, dopo era pulita. Allora il nonno fa la morale, e raccontino fa la morale, dicendo: vedi, la parola di Dio è come l'acqua, pulisce. Tu non capisci? Non fa niente. Dimentichi? Non fa niente. L'acqua che tu metti, quindi la parola che tu ascolti, pulisce, rende luminoso la cesta d'acqua. E io voglio fare un collegamento tra questo, anche se non capiamo, anche se non abbiamo più gusto, come dicevo stamattina, no? Però andiamo sempre alla parola, perché la parola ha questa funzione di rendere luminoso il cuore, e non passa per ciò che capiamo, passa per altri, come dire, per altre vie. E allora volevo come ricollegarmi, per darmi il senso di questa, come dire, di questa, chiamiamolo proprio, effetto della parola nel nostro cuore, prendendo il Salmo 50-51, quello, il Miserere. E mi sono accorto di questa cosa. Alla fine del Salmo, proprio, diciamo, proprio gli ultimi versetti del Salmo, si dice: un cuore, adesso la traduzione che noi abbiamo nelle Bibbie è questo, no? Un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi. Prima è: uno spirito contrito e sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi. quello che noi traduciamo affranto nelle versioni, diciamo, sia quella latina, quella greca, no? Più che affranto è umiliato. Un cuore contrito e umiliato, tuo Dio non disprezzo. La cosa che vi dicevo che ho notato, il cuore contrito e affranto è detto alla fine del salmo, dopo che il salmista, cioè la messa, il Salmo 51 è collocato sulle labbra di Davide dopo il peccato con Bezzabea. Allora, lui prima ha fatto il peccato, poi ha sentito il peso, poi si è pentito, l'ha confessato, temendo di non poter essere assolto, temendo la vendetta. Liberami dal sangue, vuol dire, siccome io ho ammazzato, io posso essere ammazzato, no? In questa successione è come la dinamica che si svolge passo passo nel nostro cuore fino a poi esultare, no? Gioire del perdono che il Signore ci ha ottenuto. E dopo questo processo, il Salmo dice: cos'è che resta gradito davanti a Dio? Un cuore contrito e umiliato. Ma proprio perché si dice alla fine, non è in funzione del ho fatto un peccato, ho il cuore contrito e vengo perdonato. No, sono perdonato e devo avere un cuore contrito e umiliato. E questo l'ho scoperto anch'io una settimana, 2 settimane fa. Non avevo mai notato questo. Allora, se questo è vero, è caratteristico di tutto il cammino penitenziale vivere le opere digiuno, preghiera, elemosina, e noi ci possiamo mettere qualsiasi fatica che noi siamo chiamati a fare per seguire la via del Signore, ha il valore di disporci sempre più costantemente, sempre più profondamente, sempre più autenticamente in quel cuore contrito e umiliato. Se noi percepiamo la forza di questa rivelazione del Salmo, allora lo possiamo collegare, e qui il rito delle ceneri ci aiutano, lo possiamo collegare è proprio al principio della creazione. Quando Dio crea l'uomo, si dice prese della polvere del suolo e poi la modella. Allora, avere il cuore contrito e umiliato non è semplicemente, è come dire, oh, mi dispiace proprio, no? Cioè, come fosse una cosa sentimentale. Oh, non riesco a sopportare il peso del peccato. Non è questo. È una, diciamo, come un rimodellare il nostro corpo e il nostro cuore, però non più fatto da noi, ma fatto da Dio. Allora il cuore contrito è il cuore che sta aperto al Signore, come se si consegna al Signore ormai senza più diritti, senza più rivendicare, proprio perché è consapevole che ha peccato, non può neanche più aspirare a dire tu mi devi questo, questo o questo, non può più rivendicare. Allora è come se il cuore si consegna come polvere e Dio lo rimodella. Questo essere rimodellati dal Signore è ciò che costituisce il senso delle opere penitenziali. E io aggiungo, qualsiasi atto di virtù che noi facciamo funziona se non fa che confermare, garantire, assicurare questo cuore contrito e umiliato. Non so se voi conoscete, è un volume che è uscito da poco, siccome nella tradizione francescana, voi conoscete le ammonizioni di Francesco, allora Pietro Maranesi, che voi conoscete, no? Bene, insomma. Fate attenzione, fratelli, al titolo del libro, è il commento alle ammonizioni. Lo sto leggendo. Quello che lui dice, in questo senso è caratteristica l'esperienza francescana, sulla povertà è uguale al cuore contrito. Nelle ammonizioni non si trova riferimento alla povertà, che pure è così caratteristica, no? Dell'esperienza di Francesco. Si fa cenno solo una volta alla povertà, ma non come una povertà di beni, una povertà di cose, ma come una povertà di diritti. Ed è l'ammonizione undicesima. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive senza nulla di proprio. Allora, ogni povertà materiale di beni, se non procede da questa povertà, è cretina, è inutile, non serve a niente. Se pesca in questa, allora tutto fiorisce, perché la scelta di povertà di Francesco, ed è caratteristico alla fine, come compare nel racconto del Dov'è perfetta Letizia, che è una illustrazione del principio assoluto di povertà. È la rinuncia da parte di ciascuno di noi, no? Ad ogni diritto e potere sull'altro, anche se questi fosse caduto nel peccato. Questo lo dice Maranesi, e io aggiungo, anche se questo fosse caduto nel peccato contro di te, che sarebbe proprio la quintessenza di questo mistero di povertà. Ed è quello che fa pensare a Gesù nella passione, quando subisce l'ingiustizia più lampante, la violenza, e lui resta povero di ogni rivendicazione dei suoi diritti, li ha ceduti tutti. Allora, per noi avere il cuore contrito, il cuore che si riconsegna come polvere nelle mani di Dio perché venga rimodellato, è proprio il cuore povero, cioè povero di diritti e di poteri sull'altro. Quello che noi non riusciamo mai a cogliere è che noi cerchiamo sempre di valutare, chiamiamo in questo senso, cioè, l'ammonizione di Francesco, l'invito del Salmo o comunque della tradizione, in termini di, se noi facciamo così, vuol dire che poi avviene una specie di successo spirituale e quindi noi viviamo bene. Non avviene così. Cioè, questo è sempre alla radice, non sopporta nessuna interferenza. Che la vita si svolga buona o cattiva, questa cosa non viene meno. Ed è su questa cosa che noi raggiungiamo quello che il Signore Gesù rivela. E allora vi cito due passi della scrittura. Uno è preso dall'ultimo capitolo di Isaia, capitolo 66, il versetto 2, là dove il profeta dice, no? Mettendo la parola in bocca a Dio, su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. Ora pensate alla manifestazione che avviene sia al fiume Giordano, al momento del battesimo, sia sul monte Tabor, quando Gesù si trasfigura. La voce dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto tutto il mio compiacimento. Su chi volgerò lo sguardo? Su chi posso riposare? Sicuro che questo cuore farà risplendere la mia presenza? Su chi è umile e su chi è, cioè su chi ha il cuore umile e contrito. E quando Gesù dovrà presentarsi, e guardate che questi sono i termini più precisi delle disposizioni di un cuore ormai aperto alla misericordia, cioè è un cuore fiorito in umanità. Gesù disse, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, perché io sono, noi traduciamo, no, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora, umile riprende quello di Isaia, no? Sull'umile. Quello che noi traduciamo con mite, mite è l'altra faccia del cuore contrito, e se volete è forse più facile comprenderlo secondo l'ammonizione di Francesco. Il mite è il povero, nel senso che non avendo diritti da rivendicare, non avendo diritti da esercitare, non c'è niente che lo possa smuovere nel suo cammino, niente che lo possa smuovere verso l'obiettivo per il quale ha intrapreso il cammino di sequela di Gesù. Mite non è io non provo rabbia, non è questo. Mite è quello che non cambia mai prospettiva. Il mite è quello che non si lascia mai sviare. Invece pensate a noi. Allora, siamo 15 persone, tutti pieni di zero, poi uno mi schiaccia i piedi oppure uno mi maligna una volta, già io sono all'aria. La mitezza, non so più dove sia di casa. Perché? Se voi guardate, perché non ho il cuore contrito e umiliato. Perché ho ancora un cuore con dei diritti da rivendicare. Ho ancora un cuore che vuole esercitare a fin di bene, non è che sempre a fin di bene, ma che vuole esercitare un potere sull'altro. Ecco, la dimensione penitenziale del cammino, quello che la Chiesa domanda all'inizio della Quaresima, no? Che queste opere servano per la nostra conversione. La conversione è disporci ad avere un cuore contrito e umiliato. Poi, come vi accennavo stamattina, c'è un altro salmo, che sarebbe il Salmo 32, che è uno dei sette salmi penitenziari, no? Ma è quello che, l'unico dei sette salmi penitenziari, l'unico che fa riferimento alla beatitudine. Beato, comincia così, no? Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Non so se voi ricordate che quando Gesù è ormai pronto per subire la passione, l'ultima frase che dice, poi dopo avviene il suo arresto, dice: viene il principe di questo mondo, no? Ma noi traduciamo: contro di me non può nulla, ma in realtà la frase è: in me non ha nulla, cioè in lui non c'è ombra di inganno. Vale a dire, siccome non trattiene nulla di questo mondo, il demonio non ha alcun pegno suo nel suo cuore. L'inganno, noi subiamo l'inganno nel cuore perché tratteniamo i pegni del diavolo. Per farvi un esempio, non è necessario fare una cosa cattiva per avere la coscienza che noi in qualche modo siamo nell'orbita del diavolo. Ma, per esempio, gli faccio una bella predica, poi dico che bravo che sono già bene fregato, per dire, no? Cioè, allora, io ho fatto bene una cosa, ma il frutto l'ho perso. Perché? Perché trattenendo qualcosa che appartiene al diavolo, per esempio la vanità, la gloria, no? Io perdo ogni frutto. Allora, la riprova che noi non tratteniamo alcun pegno del diavolo, quindi abbiamo in qualche modo sciolto questa appartenenza al mondo, è proprio dato dal fatto che tu subisci un'ingiustizia e il tuo cuore non cambia direzione. Cioè il tuo cuore non si erge nei suoi diritti, nel volere a tutti i costi recuperare quello che quell'ingiustizia ti ha sottratto. È il mistero della povertà che dice Francesco. Ma noi, beh, forse spiegandolo così non è difficile da comprendere, ma in pratica. Poh. Allora, il problema per noi ed è questo il motivo per cui noi facciamo opere di penitenza, è perché non è scontato avere un cuore contrito e umiliato. Noi al massimo capiamo di avere un cuore contrito perché, non so, mi sono accorto che io ho malignato contro uno e, non so, io gli ho riversato addosso la mia rabbia, poi dico, oh, cosa ho fatto, mi dispiace, chiedo scusa. Al massimo comprendiamo che il cuore contrito sta lì. Ma quello lì è solo la punta dell'iceberg. Il grosso di questo iceberg sta nel nostro cuore, mantenendo i pegni del diavolo. E noi mantenendo quel pegno non ce la faremo quando subiremo l'attacco. Non dico stare silenziosi, perché se ci imponiamo siamo anche silenziosi, ma dentro è un vulcano. Allora, le opere che noi facciamo sono in vista di confermarci in questa disposizione di avere un cuore contrito e umiliato. Il Salmo mostra che per poter ottenere questa beatitudine del peccato perdonato, ma non il singolo peccato, è come dire i nostri peccati perdonati, è legato, cioè questa beatitudine è legata al non trattenere alcun inganno nel cuore. E la frase del Salmo più specifica per questo è nel versetto 5, sempre il Salmo 31, no? 31-32. Il versetto 5, dove si dice: ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Non è per neanche più difficile comprendere il contenuto di questa espressione. La difficoltà è vederne l'estensione, è vederne la profondità, e vederne la densità. Tutti capiamo, per esempio, usate il principio di verità. Chi non ama la verità? Ma sempre negli altri. Quando questa verità riguarda noi, siamo disposti? Allora, quelle ho detto, confesserò il mio peccato, è l'atteggiamento di chi ha o desiderando avere il cuore contrito e umiliato, non mette mai avanti i suoi diritti, mette sempre avanti la coscienza del suo essere peccatore. Proprio questo gli fa ottenere da Dio che essenzialmente è salvatore per noi, ed essenzialmente la salvezza riguarda il perdono dei nostri peccati. In senso positivo vuol dire che se i nostri peccati sono rimessi e se noi non abbiamo più alcun diritto da rivendicare, quindi non tratteniamo più i pegni del diavolo, noi godiamo la comunione con Dio e facciamo splendere la sua presenza in mezzo a noi, che sarebbe il senso dell'essere perdonati, fare risplendere la presenza di Dio nella sua alleanza con noi. E poi ho anche considerato, perché questo salmo, essendo molto, è uno dei salmi più commentati anche nella tradizione, ci sono moltissimi padri che commentano questo salmo. Allora, senza stare a elencare le varie interpretazioni, ho fatto una specie di confronto semplicemente delle traduzioni di questo versetto 5. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Se noi dovessimo tradurre il testo ebraico alla lettera, il testo aggiunge una sfumatura che sarebbe questa: confesserò le mie colpe al Signore e tu hai rimesso l'iniquità del mio peccato. In italiano diciamo: la mia colpa è il mio peccato. Il testo diretto, no? All'ebraico direbbe: l'iniquità del mio peccato. Cioè aggiunge la sfumatura di che cos'è il peccato. Allora, il mio peccato deriva dall'iniquità, cioè dall'aver abbandonato l'alleanza col mio Dio. Da che cosa scopro che io ho abbandonato l'alleanza col mio Dio? Non quando faccio il peccato, ma quando difendo i miei diritti, come se dicessi: la tua alleanza non mi serve niente, ci devo pensare io. Ed è l'atteggiamento più comune che noi abbiamo nella vita fraterna. Allora, il peccato resta tale come peso, anche proprio come colpa, per l'iniquità che lo sostiene, è come se lo fecondasse. Allora, questa iniquità è il rifiuto dell'alleanza con Dio per preferire la difesa dei miei diritti. Da qui capite che il perdono dei peccati non è semplicemente Dio non si ricorda più degli atti di peccato che abbiamo fatto, ma è che, avendoci perdonato le singole colpe, ci fa vivere in una intimità di alleanza con Lui, cioè viene sciolta quella iniquità. Non c'è più bisogno, il cuore non sente più bisogno di rivendicare, di difendere i suoi diritti. Ed evidentemente i diritti che noi difendiamo o che noi accampiamo, spesso non è che li difendiamo e li accampiamo presso Dio, ma presso i fratelli. Fate attenzione, fratelli. Ed è legata a: volete seguire Gesù? Fate attenzione, fratelli. Cioè, l'iniquità si gioca in quel contesto. E noi possiamo capire che ci sottraiamo all'alleanza, all'offerta dell'alleanza con Dio, proprio perché notiamo che nei rapporti fraterni noi rivendichiamo diritti, noi pretendiamo diritti, noi esercitiamo un potere sugli altri. Poi c'è la versione quella latina, non la Vulgata, che dice: confesserò contro di me la mia ingiustizia al Signore. E tu hai rimesso l'impietà del mio peccato. Quello che aggiunge il testo latino è quel ho confessato non semplicemente a Dio, ma ho confessato a Dio contro di me, cioè non ho accampato alcuna giustificazione presso Dio. Ogni giustificazione che accampo non fa che rivelare la paura di Dio. E la paura si innesta sul fatto che io non sono disposto a vivere secondo l'alleanza che il Signore mi ha offerto. Guardate che questo tema della paura a livello profondo del nostro cuore gioca moltissimo. Noi non ci rendiamo conto che, per esempio, molte difficoltà o comunque resistenze o ribellioni pescano in questa paura. E la paura è quella che ci impedisce di godere un'intimità con Dio. La forma più diretta per capire che il nostro cuore è sotto l'impero della paura è quando noi in qualche modo cerchiamo di giustificare i nostri peccati. Per noi non vale questo, ho confessato la mia ingiustizia contro di me al Signore. Appena si ha il coraggio di fare questo, è come se il cuore riscopre, viene rimodellato, riscopre che Dio non ha alcun, come dire, ma neanche, cioè, non ha timore di noi, non ha timore che noi l'abbiamo offeso. Lui è sempre pronto a darci questa alleanza perché è tutto quello che lui è per noi. E invece noi, che abbiamo paura di questo, noi cerchiamo di, cioè, abbiamo ancora l'illusione che se fossimo un po' più buoni, se fossimo un po' più innocenti, se fossimo un po' più ben fatti, e Dio ci accoglierebbe. E la confessione più evidente che noi né abbiamo fiducia in Dio, né abbiamo mai conosciuto il suo amore. Ma noi non ci rendiamo conto di questo. Noi preferiamo far valere che le nostre opere ci salvano. Noi preferiamo far valere che le nostre opere sono buone e quindi Dio ci deve dare quello che ci deve dare. Ma questo cos'ha a che fare con la conversione? Cos'ha a che fare questo con l'annuncio del Vangelo? Cos'ha a che fare questo con ma io sono venuto a cercare gli ammalati e i peccatori? Niente. Un'altra sfumatura? Testo greco. Tutte piccole sfumature, ma per me molto molto significative. Allora, confesserò contro di me la mia iniquità al Signore e tu hai rimesso l'impietà del mio cuore, non più del mio peccato, ma del mio cuore. Allora, quando noi confessiamo il nostro peccato davanti a Dio, non è quella singola cosa da cui preghiamo di essere sciolti, è il bisogno del nostro cuore di essere rinnovato, è il bisogno del nostro cuore di essere rimodellato. Allora questa sfumatura, no? È il cuore ad essere guarito, proprio nel profondo, là dove noi attingiamo tutte le nostre risorse di comprensione, di sentimento e di decisione di azione. Allora, quello che nel confessare il mio peccato davanti al Signore avviene è un rinnovamento dell'intelligenza del cuore. Cioè noi riconsideriamo gli eventi, la vita, i fratelli, la stessa offerta di alleanza da Dio in modo completamente diverso, nuovo. E tutto passa per, se tu non confessi il tuo peccato, lì non puoi entrare. Entrando da lì si gode quello che il Salmo dice fin dall'inizio: Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Voi sapete, vi avevo già diciamo detto, no? in altre occasioni, no? Quando noi recitiamo la preghiera del Padre Nostro, l'unica cosa che noi chiediamo a noi in questo elenco di invocazioni è rimettere a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se voi leggete i commenti antichi al Padre Nostro, per esempio quello di Cipriano, che già vi ho la prima cosa che i padri fanno rilevare in questa invocazione è: noi domandiamo al Signore di avere la coscienza di essere peccatori, e siccome ogni giorno facciamo peccati, ogni giorno sono invitati a chiedere questo. Quello che noi non riusciamo a digerire è che noi più o meno supponiamo così: io riconosco che ho fatto i peccati, allora chiedo perdono, i peccati non devo più farli. Se non faccio più peccati vuol dire che progredisco. Poi però basta che uno mi pesti i piedi che scopro che così angelico non lo sono, scopro che così luminoso non lo sono. Non lo collego più alle mie azioni cattive, perché ho dimenticato di collegarlo alla radice del mio cuore. Ho come anestetizzato la radice del cuore per tenere conto solo delle azioni, no? Però quando gli altri mi vengono contro, il cuore non è più anestetizzato, riemerge, e lì capiamo che non abbiamo mai avuto questa coscienza di essere peccatori. E allora tutto quello che ho detto, no, è in funzione del mantenere viva, autentica, fresca, questa coscienza di essere peccatori, perché è l'unico modo per conoscere la grandezza dell'amore di Dio per noi. E senza questa esperienza, come farò ad accogliere i fratelli quando mi pestano i piedi? Non si può. Noi abbiamo l'ideale della fraternità perché ci illudiamo che la vita fraterna è quella che ci garantisce una vita serena. Ma non l'ho ancora vista io in questo mondo. Sicuramente noi abbiamo esperienze buone, ma non esiste la salvezza nella vita fraterna. È che la vita fraterna è il contesto, proprio perché è drammatico, di dove si esprime la salvezza di Dio. Allora pensate a Francesco. Dov'è perfetta Letizia? E quel perfetta Letizia non è in ragione della sua capacità di essere paziente, di soffrire, no? Voi conoscete tutti i particolari di questo racconto. E questo racconto è direttamente collegato al fatto che Francesco, essendo padre fondatore, quello che ha accudito alla via per cui i suoi frati, sulla quale i suoi frati avrebbero camminato, lui deve rendersi conto che i frati decidono altro, che non lo seguono più in un certo modo, non solo, ma lo, in qualche modo lo bistrattano. E proprio in quella condizione che lui dice: dov'è perfetta Letizia? E lui esprime quello che in verità è: chi è povero, chi non ha diritti da rivendicare presso i suoi fratelli, perché custodisce il suo cuore così contrito da ritenersi peccatore davanti a Dio per poter sperimentare la grandezza del suo amore, che non è semplicemente per me, ma che questo amore splenda in me e torni a vantaggio di tutti. Ma se io in questo processo difendo qualche mio diritto, io blocco lo splendore di questo amore, non permetto a questo amore di essere la radice della mia vita. E in quanto io impedisco all'amore di essere radice della mia vita, vuol dire che io trattengo i pegni del diavolo. E lui a un certo punto viene e bussa: questo è mio, me lo devi dare. E non? Devo pagare. Allora l'invito è caratteristico della Quaresima, ma è anche caratteristico di tutto il cammino del progresso spirituale, è sempre legato a questo beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Se noi potessimo accogliere la forza di questa rivelazione, noi lasceremmo quella miriade di pretese che noi abbiamo verso di noi, verso la vita, gli uni con gli altri, inutilmente. Tanto non ci portano da nessuna parte. In questo senso è solo lo sguardo verso l'umanità di Gesù che permette a noi di intuire come è fatta l'umanità del nostro cuore. Nessuno di noi sa come è fatto. Per poter intuire occorre guardare l'umanità di Gesù, e Gesù parla in questi termini. I santi, da questo punto di vista, sono tutti concordi, e Francesco credo che sia forse uno degli esempi più luminosi, no, nella storia dell'esperienza cristiana, a sottolineare questo. Per me la povertà di Francesco è quella che sottolinea in termini radicali cosa ha inteso Gesù dicendo: io sono mite e umile di cuore. È un amore che non che si viva al di fuori di queste due caratteristiche. Guardate che è molto rischioso, perché l'amore è molto affascinante, però è anche accecante, è anche schiavizzante, è anche opprimente, è ricattatorio. Ma quando ci sono queste due caratteristiche, l'amore conquista. E voi volete essere ricattatori o, come dire, capaci di far splendere qualcosa che è più grande di noi? In questo senso, allora, quello che dicevo stamattina, no? E questo di oggi sono come le due immagini che ci possono accompagnare in quello che poi dopo cercherò di sviluppare in queste giornate, e lo farò attraverso la preghiera quaresimale di Sant'Efrem. Voi conoscete tutti questa preghiera, no? La preghiera è questa: Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Viene recitata nella tradizione delle chiese d'Oriente 9 volte al giorno in Quaresima. E dico solo questa caratteristica, poi domani riprendiamo il discorso da capo. Noi mettiamo come prima richiesta nella nostra preghiera ciò che ci sembra più nobile da guadagnare. Chi di voi non chiede la carità nella preghiera? Chi non vuole essere incendiato dall'amore? I padri antichi, invece di far domandare quello che il nostro cuore desidera, fanno chiedere a Dio di disporci in quelle condizioni che permettono al dono grande di agire. La carità, se non lavora su certe disposizioni, fa in fretta a sfiorire, a svigorirsi, a diventare una cosa sentimentale. ma quando ci sono le condizioni, allora è come se, non dico automaticamente, però è come quando si semina una pianta, non è che devi stare lì tutti i giorni a vederla. A un certo punto, quando prende l'avvio, cresce da sola. E come avete visto, la preghiera non finisce con la richiesta della carità, che è la cosa più grande. Finisce con la richiesta, fa che riconosca i miei peccati. E non giudichi il mio fratello. Allora, capire perché, per quali passaggi, secondo quale dinamiche, questo è vero per il nostro cuore, io penso che sia una cosa vantaggiosa, diciamo, per il nostro cuore nel suo desiderio di servire il Signore e di amarlo e di amarci. Basta.